abbiate paura, qui va tutto bene. Sopra sto mondo desperato, che nel dorado sei quello che hai, ma non ti basta mai.
Buon pomeriggio amici, buon venerdì e bentornati ad una nuova puntata di Chi c'era alla radio. Siete sintonizzati su Radio Incontri in Blu, io sono Veronica, in regia con me c'è Carlo e seduta, non proprio, al mio fianco c'è la mia cagnolina Sky che sta girellando qui per lo studio. Quindi se sentirete qualche rumore molesto è lei, poi Carlo cercherà con il suo ottimo lavoro di toglierli, ma non sempre è possibile. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati al 1975. E è un anno un po' particolare. Perché? Perché lo vedremo poi, inizierà una grande rivoluzione musicale, perché sono stati gli anni del rock, lo saranno ancora, ma ci sarà una grande rivoluzione che nasce in realtà, ecco qui entriamo un po' nel vivo di quello che è il significato di questo programma, che nasce da un'altra esigenza. Primo blocco di quest'oggi parlerà appunto di una contaminazione tra moda e musica che da lì in poi rimarrà molto unita e creerà un nuovo modo di fare tendenza, cioè gli artisti musicali saranno le muse ispiratrici di grandi stilisti o viceversa. E arriveremo a grandi balzi al 1980, chiuderemo il decennio dei magnifici anni 70, ma ci ascoltiamo subito i Sex Pistols, Anarchy in the UK. Partenza con il botto oggi nel programma, facciamo subito casino, scusate il termine, ma i Sex Pistols, questo sono il punk, la voglia di ribellione, la voglia di fare rumore, di farsi sentire. In realtà i Sex Pistols nascono da una mente geniale che è il signor Malcolm McLaren, e in quegli anni lui, insieme a un'altra giovane donzella molto carina dal nome di Vivian West, decide di aprire a Londra quella che diventerà una boutique di riferimento per tantissimi artisti, ed apre appunto Sex, dove all'interno ci saranno abiti punk prevalentemente, e nasce appunto questa corrente. È lui che, per promuovere il negozio, pensate un po', fonda i Sex Pistols, e che quindi decide di affidare a questa band il compito di promuovere la boutique Sex londinese un po' per tutto il paese. Perché è importante questa cosa che sembra così frivola? Perché in realtà da qui in poi moda e musica saranno strettamente legate, e lo sono ancora ai giorni nostri. La grande idea e la grande intuizione di Malcolm McLaren e di Vivian Westwood è quella che le nuove muse, le nuove icone, per quanto riguarderà tutta la tendenza della moda, grazie ai mass media, saranno le star della musica. Lo erano per altre ragioni, ma se noi pensiamo a come si vestiva prima Mick Jagger, o come si vestiva Robert Plant, chiaramente noi avevamo dei look, ma non dei nomi di chi disegnava i loro abiti, tranne in rari casi. Janis Joplin aveva avuto questa intuizione e ogni tanto promuoveva alcune persone che le fornivano gli abiti, ma insomma era una cosa ancora molto molto lontana da ciò che diventerà poi negli anni 80, dove la moda si nutre prevalentemente di musica, e anche al giorno d'oggi. Quindi è veramente importante questo evento, perché segna una comunicazione tra due mondi che continua, ripeto, fino ai giorni nostri. Il 1975 vede anche la nascita di una band femminile, le Runaways, che poi ci regaleranno Joan Jett, Lita Ford, tutti dei grandi nomi per quanto riguarderà le loro carriere solista. Ed è importante anche in questo caso perché poi viene un po' snobbata questa band, specialmente fino agli anni 2000, è vista un po' come una cosa di serie B, una cosa tutta donne. Se ne percepisce ad oggi, ascoltandone i brani, vedendo poi la storia che hanno fatto all'interno del mondo musicale, ripeto, nomi della band come Lita Ford o Joan Jett, si percepisce invece l'importanza, la serietà di questo progetto musicale e la validità di queste artiste. E allora sicuramente si meritano uno spazio tutto loro. Per quanto riguarda l'anno 1975, con You Drive Me Wild, le Runaways. We'll be right back. sicuramente le band femminili, anche quelle che seguiranno poi negli anni, vengono sempre considerate un pochino di serie B perché molte di loro sono ragazze carine. Questa avvenenza fisica si pensa che abbia concesso loro la notorietà più della bravura musicale, ed è un qualcosa che poi ha difficoltà ad essere scardinato, tant'è che a tutt'oggi le band femminili, anche proprio intese come musicisti, non solo come gruppo di femmine, ecco, diciamola così, hanno scarsa visibilità e scarso successo perché sono credute dalle case discografiche poco strutturate. Siamo arrivati al 1976. Nel 1976, mentre l'annunciatrice sta per dire quelli che sono i programmi della serata, si sente una pernacchia incredibile e le persone si guardano intorno dentro le case e non riescono a capire se il rumore che hanno sentito proviene dalla televisione oppure proviene da casa. In realtà è la prima volta che nelle televisioni italiane apparirà l'irriverente Roberto Benigni, che si presenterà appunto con questa pernacchia vicino a una signorina buonasera e comincerà poi ad avere i suoi spazi sia televisivi che cinematografici. Ripeto, il 1976. Giulio Andreotti, presidente del Consiglio, nomina la prima donna ministro della storia della Repubblica Italiana e oltretutto di un ministero anche importante, perché nominerà ministro del lavoro Tina Anselmi, una figura gigantesca della politica italiana, ma soprattutto una donna che ha fatto moltissimo per le donne durante la sua carriera politica. Anche prima, proprio negli anni precedenti, dalla fine degli anni 50, lei fin da giovane è sempre stata impegnata all'interno della politica. Nella scorsa puntata noi avevamo visto che nella prima metà degli anni 70, cioè nel 1974 o 73, non vorrei dire cose errate, nasce appunto la Microsoft. E invece è il 1976 che vede la fondazione da parte di Steve Jobs e Wozniak di Apple. Un'altra nuova rivoluzione che porterà, come voi sapete, a un modo diverso di concepire il personal computer e tutta quella che è la tecnologia. Ma nasce in Italia un altro giornale molto molto importante. Sono gli anni dei grandi quotidiani, dell'arrivo nelle nostre edicole di grandi quotidiani. Dopo il giornale di Indro Montanelli, nel 1976 nasce La Repubblica. E sicuramente questo rito del giornale che si sta un po' perdendo rappresenta benissimo tutti gli anni 70, 80 e buona parte degli anni fino all'avvento poi di internet e della possibilità di leggere in tempo reale tutte le notizie negli schermi dei nostri telefonini. Pensate a quante scene di film italiani e non solo fanno vedere appunto le persone che si recano alle piccole edicole a comprare il giornale. Era veramente un'abitudine di tutti e che fungeva anche un po' da spartiacque sociale, perché poi c'era chi comprava un giornale piuttosto che un altro, c'era chi comprava dei giornali e non voleva farli vedere, li nascondeva magari dentro il quotidiano, c'era chi comprava il giornale decisamente impegnato politicamente, lo sbandierava con serenità, e gente invece che lo nascondeva sotto il paltò. E queste sono quelle piccole cose che stiamo un po' perdendo. 1976, purtroppo in Italia avviene il disastro di Seveso. Da una centrale la fuoriuscita di diossina crea in Italia un disastro naturale senza precedenti. E non scendo nei dettagli perché poi furono anni molto difficili per tutta la popolazione di quelle zone, anche gli anni a seguire per molto tempo. Però, ahimè, sempre come spesso accade, questo grande disastro fece sì che fossero riviste tantissime regole della sicurezza sul lavoro. Ricordo che ancora in Italia le morti sul lavoro sono altissime per un paese industrializzato come siamo noi, ed è una cosa inaccettabile che assolutamente dobbiamo sempre, sempre denunciare, che dobbiamo continuare a combattere, perché non si può morire per lavorare, assolutamente. Oltretutto le cronache degli ultimi tempi ci hanno regalato ragazzi giovanissimi vittime sul lavoro, quindi proprio sono notizie che non vogliamo assolutamente più sentire. Passiamo però anche all'ambito musicale. 1976 nascono U2 e voi direte: quindi ce li ascoltiamo? Eh no, no, perché ahimè il 1976 vede l'uscita di uno degli album più belli della storia della musica contemporanea, personalmente tra i miei 5 album preferiti, e gli Eagles ci regalano questo capolavoro che è Hotel California, e noi ci ascoltiamo il brano omonimo.
Stealing eyes, but they just can't kill the beast.
È un periodo di guerra civile. Navi spaziali ribelli, colpendo da una base segreta, hanno ottenuto la loro prima vittoria contro il malvagio Impero Galattico. È l'inizio, come molti di voi avranno riconosciuto, appunto, di una delle storie del cinema in assoluto più popolari. È il 1977 e nelle sale cinematografiche esce Guerre Stellari. Allora, il 1977 per me non prevede altri eventi, perché ahimè io sono una di quelle che si fa le maratone di Guerre Stellari, che si chiude in casa quando può, si compra una quantità di dolciumi inusitata e si guarda tutti i film uno dietro l'altro, nutrendosi di cose assolutamente prive di nulla di sano, e con la sua coperta. Io sono una fan sfegatata, sono una che sa le battute a memoria, e arrivati a questo punto, ahimè, qualche lusso me lo volevo concedere, e quindi parliamo un pochino di quella che è la saga più famosa di Hollywood, ma quella che poi crea tutto un mondo che fino ad allora non esisteva, e cioè quello del merchandising hollywoodiano, perché Guerre Stellari ha questa capacità straordinaria di riunire persone di età diverse, di mondi diversi, i nerd che erano i grandi topi da scrivania, insieme a persone che invece amano un discorso estetico. È trasversale Guerre Stellari, non è solo di uno o solo di un altro. In realtà noi lo vediamo uscire nelle sale nel 77, però nella testa di George Lucas questo film c'era da un po', c'era da un po', e sinceramente c'è da dire che ci ha pensato fin troppo, perché ad oggi avremmo avuto sicuramente più puntate. Allora, Da dove nasce? George Lucas, vado veloce perché la storia è importante ma anche piuttosto lunga, conosce e stringe amicizia con Francis Ford Coppola alla fine degli anni 70, e qui nasce questo studio cinematografico, grazie a loro due, uno studio cinematografico indipendente che viene ricavato da un magazzino di San Francisco, perché queste cose hanno sempre delle storie carine dietro da raccontare. Quindi, dopo aver girato il film d'esordio American Graffiti, Lucas decide di abbandonare il progetto e di fondare una casa cinematografica propria, la Lucasfilm Limited, per dedicarsi appunto al suo amore di sempre, la fantascienza. Quindi escono dei cortometraggi, cose anche discutibili, fino a che lui si imbatte in degli scritti, in un libro, perché magari non tutti sanno che Guerre Stellari nasce da un libro, non è un'idea originale degli sceneggiatori, e sono degli scritti di Joseph Campbell, che è un indagatore delle origini del mondo, del mito, e quindi lui appunto all'interno di questi scritti trova ispirazione grazie a dei personaggi che Joseph Campbell descrive nei suoi libri. Allora, da lì parte tutta una serie di lavori, ma per arrivare al succo e alla prima uscita, al primo grande film di Guerre Stellari, è chiaro che George Lucas ha intorno delle persone che ne intuiscono immediatamente la potenza mediatica, perché qui si cambia storia, ragazzi, qui si cambia modo di fare regia, qui si cambia modo di comunicare. Qui si cambia completamente modo di coinvolgere lo spettatore all'interno del cinema, e capiscono un po' tutti immediatamente che sarebbe poi diventato Alla ricerca dei bambini, Il Natale successivo, La spada laser o La maschera. E si crea appunto tutto un merchandising, e nasce questo gruppo di malati mentali che siamo noi, fissati di Guerre Stellari nel mondo, che in casa hanno un po' di tutto. E non mi dilungo più di tanto, invito chiunque a guardarselo, chi ha figli piccoli, magari seduto comodamente nel divano con il proprio figlio, perché nonostante gli anni, il primo Guerre Stellari rimane a mio avviso uno dei grandi capolavori del cinema hollywoodiano. Il 1977 in Italia segna la storia dell'arrivo di un grande rocker, forse il grande, con l'articolo diverso, che è Vasco Rossi. E esce questo 45 giri, un po' in sordina, non è conosciutissimo, ripeto, siamo nel 1977. Nel lato A c'è Jenny è pazza e nel lato B Silvia. E noi ci ascoltiamo il lato A. Pensare che questo brano ha diversi anni fa effetto. Per l'esattezza, Jenny è pazza, anche se noi ce lo siamo riascoltato nella versione remix, e poi lui lo ha fatto uscire Vasco Rossi appunto in altri album, però pensiamo un po', è un brano che ha 45 anni. A me personalmente fa effetto, vi dico la verità. Sarà perché mi dà l'idea che anche io sto invecchiando e quindi la cosa non è che mi faccia proprio impazzire, però davvero vola tutto, la musica scandisce gli anni in una maniera straordinaria. E siamo arrivati al 1978. Le cronache italiane, ahimè, vedono per 55 giorni tutto il popolo, i quotidiani e i telegiornali coinvolti nel sequestro Moro, perché appunto viene sequestrato un esponente importantissimo della DC, un nostro politico, un nostro ministro che è Aldo Moro, e dalle Brigate Rosse. Ci sono stati poi film, sceneggiati che hanno anche spiegato ai ragazzi più giovani di che cosa stessimo parlando, ma anche in questo caso l'ombra dello Stato all'interno di un evento luttuoso è piuttosto forte. Si torna a quegli eventi di cui parlavamo nelle scorse puntate, che in Italia spesso non trovano mai un colpevole diretto, e dopo ahimè 55 giorni Aldo Moro viene trovato cadavere all'interno di un'auto. Quindi io mi ricordo, vi dico la verità, il giorno del rapimento, mi ricordo che ero in cucina con la mia nonna accese la televisione in cucina che era ancora in bianco e nero, perché la televisione a colori era solo in camera del mio nonno, e rimase silenziosa con il ferro da stiro in posizione verticale e non riusciva a iniziare a stirare perché guardava incredula la televisione. Io ero piccolina, quindi non è che compresi tanto allora cosa stesse accadendo. Quando poi crescendo ho avuto contezza di quei fatti, ho ripensato a quell'immagine e allo sgomento che lessi nel volto di mia nonna, perché era un attacco alle istituzioni grande, era un non sentirsi più al sicuro, perché quelle persone che dovevano essere rappresentanti del nostro Stato, uno di loro era stato sequestrato, appunto, non c'era fino ad allora mai stato il coraggio, i sequestri erano legati quasi esclusivamente a scopo di estorsione. E quindi quello era un attacco politico ben preciso in un modo nuovo e che fece veramente paura. E la mia nonna, che era una persona di cultura, ma anche una persona che ci vedeva a lungo, capì che quello sarebbe stato l'inizio di determinate problematiche. E ecco, poi da grande ho rimesso in fila un po' di pezzetti, immagini. Purtroppo le cronache ci regalano anche un altro terribile omicidio, che è quello di Peppino Impastato. Io mi sono avvicinata alla figura di Peppino Impastato per mia sfortuna tardi, quando non era più in vita, ma chiaramente ero talmente piccola, ma anche troppi anni dopo, perché è una figura che è tornata alla ribalta grazie a una serie TV e grazie a un film. Ecco, in questo caso non è la musica, ma è il cinema che ci riporta alla memoria eventi e fa sì che determinate figure che potevano altrimenti rimanere un po' più anonime, che in realtà avevano avuto un rilievo importantissimo, siano riportate alla ribalta e regalate alla notorietà nazionale e possano avere le loro parole, in questo caso quelle di Peppino Impastato, un eco più grande rispetto a quello che avrebbero avuto se non si fossero il cinema, se non si fosse il cinema appunto occupato di questo argomento. E l'Italia però vede anche l'arrivo sulla poltrona di Presidente della Repubblica di quello che penso a nome di tutti sia stato uno dei Presidenti della Repubblica più amati in assoluto, Sandro Pertini. È questo Presidente buono, questo Presidente che per tutti, al di là del lavoro importantissimo che ha svolto politicamente, ma è quello che è seduto vicino a Berzot esulta per la nostra vittoria ai mondiali. Ecco, per me questa è un'immagine forte e viva, perché io ero piccolina, non potevo percepire la grandezza di un ex partigiano che diventava Presidente della Repubblica allora, ma per me era più facile percepire la prima volta di un presidente che si prestava a delle gioie che erano del popolo. E poi invece, per quanto riguarda la musica e lo show, un duo piuttosto surreale si presenta una notte al Saturday Night Live, e loro sono i Blues Brothers. È il 1978 e noi ce li ascoltiamo con Sweet Home Chicago.
Come on, baby, don't you want
un brano che è stato poi riportato alla ribalta da tutte le band che hanno fatto blues. Prima o poi, se fai blues, questa qui la suoni in un modo o in un altro. E allora siamo arrivati, cari radioascoltatori, al 1979. 1979 i ragazzi cominciano ad uscire per strada con il Walkman. La Sony inventa questa buffa scatola che, munita di cuffie, ci permette di ascoltare le cassette camminando per strada, andando in bicicletta, sui pattini. Ed ecco che iniziano questi immagini in Central Park di questi ragazzi che passeggiano, oppure appunto con i loro skateboard dei pattini, che viaggiano con le cuffie alle orecchie. Per quanto riguarda il cinema, arriva una cosa veramente gigante, che è Apocalypse Now. Apocalypse Now non solo è un film meraviglioso da un punto di vista di realizzazione e di produzione, è una storia importante perché iniziano le prime denunce nei confronti di alcune forme militari degli Stati Uniti. Si comincia a parlare di alcune guerre in una chiave, ovviamente essendo Hollywood, non troppo negativa, ma si comincia a far vedere che c'erano pratiche sicuramente discutibili all'interno di operazioni militari nel resto del mondo. Ma soprattutto Apocalypse Now regala una colonna sonora straordinaria e delle frasi dette dai protagonisti del film, che poi diventeranno dei modi di dire dei ragazzi di allora, che ancora oggi ogni tanto vengono fuori. In Italia nasce Rai 3 ed è con un annuncio delicato che una signorina buonasera si presenta e ci avvisa che da quella sera in poi i canali della Rai saranno 3. Quindi diciamo che anche Rai 3 inizia ad avere qualche annetto, è il più giovane, ma sicuramente inizia ad avere anche lui qualche annetto. La musica vede arrivare nelle classifiche un album, anche questo, che non ha bisogno di grandi presentazioni. È sicuramente un cambiamento di epoca, è un approccio diverso al modo di usare la musica elettronica ed è anche un modo diverso di utilizzare le immagini insieme alla musica, perché poi ci sarà anche a seguito un film che porterà lo stesso nome dell'album. Omonimo il brano che ci stiamo per ascoltare, loro sono i Pink Floyd, The Wall. Sempre troppo poco trasmessa. Ci sono dei brani che in genere, quando si fa radio, si preferisce non trasmettere perché vanno troppo. Vanno troppo e Questo è uno di quelli, ma non puoi, se parli del 1979, se parli di musica, se fai radio, non trasmettere questo brano, che poi avrà una ripercussione anche politica importante. Non dimentichiamoci che pro o contro, non discuto le idee, non le discuto mai, non è questo il mio posto. Roger Waters a tutt'oggi è una persona schieratissima da un punto di vista politico, ma loro fecero una nuova denuncia, loro erano molto più concentrati su quello che sarebbe stato il futuro dei giovani e avevano visto lungo questo pericolo dell'omologazione, questo pericolo che c'era nel dare a persone magari che non avevano una preparazione adeguata, demandare a questi personaggi l'istruzione dei nostri ragazzi. È di oggi la notizia che alcune problematiche che sorgono all'interno di molte scuole, di questi professori che non riescono a gestire le classi, possa essere addotta appunto alla mancanza di esperienza di queste persone che arrivano ad insegnare, perché diciamo che la riforma della scuola o di come si arriva a scuola degli ultimi anni ha avuto delle lacune che sono al momento piuttosto visibili. E mi fermo qua. Siamo arrivati, signori miei, al 1980, stiamo chiudendo il decennio forse più famoso nella storia dello scorso secolo, stiamo chiudendo gli anni 70 che hanno racchiuso i sogni di intere generazioni. Per quanto riguarda l'Italia, noi siamo ancora immersi in questo velo di fumo, in questa coltre terribile del non riuscire a trovare dei colpevoli, e vedremo nuovamente nella strage di Ustica quanto i casi internazionali possano influire, quanto alcuni stati siano ancora eccessivamente ingerenti nella nostra politica, perché ad oggi voi sapete che una verità su Ustica non c'è, come non c'è, ahimè, in un altro grande evento delle cronache del 1980, che è la strage di Bologna. Questa immagine di questo orologio che abbiamo tutti in mente della stazione e che continua a ogni anno, i gruppi delle famiglie continuano a chiedere giustizia e probabilmente non sapremo mai davvero, davvero cosa è accaduto. Il 1980 è un anno pienissimo di eventi musicali, ma come ogni chiusura di decennio, io in genere riapro anche la puntata successiva con quell'anno, quindi non me le voglio bruciare tutte, eh? E allora mi limito sicuramente a quello che a me ha dato più dispiacere. 1980 si sciolgono i Led Zeppelin. Dopo la scomparsa del loro batterista, la decisione dei Led Zeppelin è quella di interrompere la loro carriera. Inizialmente, dopo la morte di Bonzo, si cerca un sostituto. Pensate che tra i 4-5 che furono stati segnalati da Robert Plant e Jimmy Page c'era anche il nostro Franz Di Cioccio della PFM, ma lui rispose che non voleva assolutamente andare a suonare con i Led Zeppelin. Questa è una di quelle chicchine della musica che va sempre ricordata perché ha un sapore davvero particolare. E quindi fanno delle prove, ma il mood non è più quello, probabilmente loro era un progetto che aveva un senso davvero solo tutti insieme e la band si scioglie. Io voglio trasmettere un brano che è comunque un ringraziamento a loro per tutta la produzione musicale che ci hanno regalato. Quindi ci ascoltiamo Led Zeppelin con Thank You.
To shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Kind of woman. Of rain, whisper of the pain to
lost in the days gone by. My love is strong, there is no wrong. Together we shall go until we die.
My, 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 inspiration's what you are to me. Inspiration, love, see.
Riapro gli occhi perché ogni volta che io sono in radio ho la fortuna di potermi immaginare le canzoni. Dovete sapere che sopra il timer che ho di fronte c'è una piccola webcam e mi è stato chiesto se avessi voluto mandare la mia trasmissione anche in video. No, io voglio rimanere antica. Voglio rimanere libera di venire in radio con il pigiama, voglio rimanere libera di venire in radio vestita nei modi più improbabili, perché la magia della radio, secondo me, alberga a volte anche in questo. Siamo arrivati alla fine della settima puntata di Chi c'era la radio. Io ringrazio tutti voi che siete rimasti in ascolto fino adesso, per chi si fosse appena sintonizzato sulle nostre frequenze 88.4 e 92.8, vi ricordo che tutte le nostre trasmissioni le potete ritrovare in podcast. E adesso vi voglio ricordare il nostro numero WhatsApp, che è 333-8982-560. Ripeto, 333-8982-560. Spesso quando do questo numero vi dico che magari può servire per tantissime cose. Vi faccio un esempio. Radio Incontri ha una trasmissione che va in onda il giovedì che si chiama Salute e Benessere, e la trasmissione è direttamente dall'interno del Cesalpino. Mi viene in mente un'idea. Vi va di fare delle domande su un argomento specifico con un medico competente? Ci scrivete nel nostro numero WhatsApp e Carlo, che si occupa di questa trasmissione, quando sarà di nuovo al Cesalpino, farà le domande che voi avete proposto attraverso la nostra chat ai medici di riferimento. È ovvio che noi non ci improvvisiamo, medici. Verranno proprio rivolte queste domande all'interno della trasmissione Salute e Benessere ai medici di riferimento. Ecco, questo ad esempio può essere un modo particolare ed utile di utilizzare la nostra chat di WhatsApp. Io cosa posso dire? Abbiamo parlato dell'ultima parte degli anni 70, siamo arrivati al 1980 che vede la dipartita di John Lennon. E allora il nostro ci vediamo in strada ma ci sentiamo in radio di oggi è la bellissima I'm Stepping Out.
One, two, three, four. This here's the story about a house husband who, you know, just has to get out of the house. He's been looking at the, you know, the kids for days and days. He's been washing the dishes and screwing around and watching Sesame Street till he's going crazy. Woke up this morning, blues around my head. No need to ask the reason why. Went to the kitchen and lit a cigarette. Blew my worries to the sky. I'm stepping out.
Said and done, you can't.